Buongiorno a tutti. Fratelli, è interessante organizzare un viaggio dagli Stati Uniti. Come ha detto Reno, sto vivendo a Los Angeles al momento, sono lì a studiare. E durante questi tempi di Covid ci sono tante complicazioni, tante cose su cui bisogna stare attenti. Ma se c'è una cosa per la quale davvero non vedevo l'ora era venire qua. Quando ho visto la chiesa da fuori, io voglio incoraggiarvi. Questo non è il momento per condividere la mia testimonianza, però voglio davvero incoraggiarvi perché la vostra testimonianza va oltreoceano. Io sto vivendo negli Stati Uniti, ho sentito parlare di voi, ho visto parecchie predicazioni che vengono predicate da questo pulpito e non vedevo l'ora di essere qua. E poi c'è qualcosa di speciale nell'essere qui e cantare nella propria lingua, no? Per cui sono davvero onorato e ringrazio Reno per l'opportunità di essere qui a predicare. Questa è la prima volta che predico in italiano, per cui spero che possiate essere pazienti. Però sono certo che il Signore userà la sua parola, come Lui promette di fare. Per cui, prima di avvicinarci alla parola di Dio, saremo nel libro di Filippesi. Per cui se avete le vostre Bibbie potete aprirle nel libro di Filippesi, saremo al capitolo 1. Però prima di andare là vorrei pregare insieme. Signore, è un onore poter ascoltare la Tua parola e poterlo fare nella nostra lingua, poterla comprendere. Padre, è ancora un onore più grande quello di incontrarci pubblicamente come stiamo facendo questa mattina. Siamo coscienti del fatto che molti dei nostri fratelli attorno al mondo non hanno questa benedizione, questo privilegio. Per cui ti preghiamo, Padre, per quanto possiamo essere stanchi, che Tu possa darci menti attive, che Tu possa donarci il favore di comprendere il Tuo messaggio e che il Tuo messaggio possa cambiarci profondamente affinché possiamo essere un pochino più simili a Cristo. Aiutaci, Padre. Chiediamo la Tua misericordia in questo momento, nel nome di Cristo. Amen. Fratelli, saremo in Filippesi capitolo 1. Solamente vedremo tre versetti, dal 27 al 30, però prima di andare là vorrei raccontarvi la storia di un fratello che significa molto per me, un fratello che ha vissuto più o meno 600 anni fa, nato nella Gran Bretagna, il 2 luglio del 1489. Alcuni di noi può essere che sono familiari, che conoscono questo fratello, il suo nome è Thomas Cranmer. Thomas Cranmer è conosciuto particolarmente per il modo in cui è morto. Abbastanza triste come cosa, però durante il corso della sua vita ha avuto parecchi successi a livello accademico, ha scritto parecchi libri che sono stati di benedizione per la Chiesa da 600 anni a questa parte. Thomas Cranmer fu usato in maniera particolare per la scrittura dei 39 articoli della Chiesa d'Inghilterra. Fin dalla giovane età fu riconosciuto come un uomo di spiccato intelletto, di sensibilità spirituale, anche prima della sua conversione, ironicamente, all'età di 14 anni. Entrò come studente all'Università di Cambridge e all'età di 22 si laureò con l'ultimo dottorato e fu subito riconosciuto e divenne l'arcivescovo di Canterbury in Inghilterra. Ora, tutto questo avvenne nella sua religiosità e nella sua devozione al divino. Però mentre lui insegnava la Bibbia, ovviamente, incontrò il Vangelo. E tramite la lettura di parecchi dei fratelli del passato, di fede protestante, Cranmer arrivò ad una conoscenza profonda del Signore Gesù Cristo e si convertì. Ora, quando il Signore prese il suo cuore, il suo focus, il suo obiettivo nella sua vita cambiò. Ora non era più semplicemente un divertimento, un intrattenimento intellettuale, adesso lui voleva predicare il Vangelo di Cristo, voleva predicare il Vangelo per sola fede in Cristo. Per queste ragioni, all'ascesa del trono, sul trono di Maria, che poi verrà conosciuta come Maria la Sanguinaria, Cranmer fu imprigionato. E fu imprigionato, Maria aveva paura della sua influenza, per cui lo rinchiuse in questa torre, che è la torre centrale di Oxford, della città di Oxford. Però grazie a Dio non fu imprigionato da solo. C'erano altri due fratelli con lui e passò 2 anni interi a conoscere questi due fratelli. Uno si chiamava Ridley, Nicholas Ridley, e l'altro si chiamava Hugh Latimer. Con questi due fratelli lui aveva modo di avere comunione, persino in prigione. avevano modo di condividere delle gioie e delle dolcezze di Cristo, avevano modo di avere tempi devozionali nella parola di Dio, di cantare inni, fino al 6 ottobre 1555. Il 6 ottobre 1555 marcò l'inizio di un periodo nella vita di Cranmer d'inferno. Da questo momento in poi, per i prossimi 5 mesi, subì abusi mentali, psicologici, fisici, torture, soffrì la fame, però il picco fu la testimonianza viva alla visione della morte a rogo di questi 2 suoi cari amici. Cranmer fu obbligato a guardare i suoi 2 fratelli morire. Morirono fedelmente, però morirono a rogo di fronte a lui. E come potete immaginare, questo causò un sacco di problemi mentali e di situazioni di insicurezza, dove Cranmer iniziò in qualche modo a dubitare. Come può il Signore permettere tali atrocità? E dopo parecchio tempo di abusi, come ho detto, e di torture, Cranmer fu obbligato ad ascoltare una lunga mattinata di un discorso cattolico dove fu saziato, dove fu accomodato, dove si presero cura di lui e gli dissero che se lui avesse rinnegato Cristo, se lui avesse abbracciato la fede cattolica, sarebbe stato libero. Ora, quando noi sentiamo queste parole, cosa avremmo fatto noi? È chiaro, nella nostra comodità diremmo no, chi mai rinnegherebbe Cristo? Purtroppo non fu così per Cranmer. Cranmer rinnegò Cristo, abbracciò la fede cattolica e questo lo portò a grandi scomodità personali, ad una rottura della sua coscienza, e la regina le disse: ok, allora adesso che tu hai preso questa decisione, vogliamo che scrivi un trattato e ti presenteremo questo pomeriggio di fronte alla città di Oxford, e tu dovrai leggerlo e dichiarare che il Papa è il vicario di Cristo. Allora lui scrisse questo trattato nel pomeriggio, e quel pomeriggio arrivò. Dopo alcuni minuti di vaghi ragionamenti, Cranmer si trovò di fronte alla città di Oxford, di fronte ai suoi fratelli in Cristo, alle sue sorelle in Cristo, alle persone che confidavano in lui. E mentre stava leggendo il suo trattato, lesse questo. Disse: ed ora vengo alla grande cosa che ha turbato la mia coscienza più di ogni altra cosa che io abbia mai detto o fatto nella mia vita. E cioè, la diffusione di scritti contrari alla verità. E qui ora rinuncio e rifiuto le cose scritte con la mia mano, contrarie alla verità che pensavo essere vera nel mio cuore. Verità che ho rigettato per paura della morte e per salvare la mia vita come se fosse possibile. Disse: poiché la mia mano ha offeso scrivendo cose contrarie al mio cuore, essa sarà punita per prima. Essa non è degna di entrare in gloria e deve essere bruciata per prima, e per quanto riguarda il Papa, io lo rifiuto come nemico di Cristo ed anticristo con la sua falsa dottrina. E Cranmer predicò il Vangelo e morì. Divenne famoso perché, quando fu portato a rogo, di fatto fece quello che disse: si bruciò la mano prima di essere gettato tra le fiamme. E la domanda che ci dobbiamo porre è: come possiamo noi essere fedeli persino quando le nostre comodità sono tolte da noi? Perché può essere che nel nostro zelo, nella nostra passione per il Signore, oggi magari di fronte a una minaccia di morte potremmo dire: uccidimi, il Signore è degno della mia morte. Però cosa succede quando tutte queste realtà di persecuzione, di minacce, diventano reali fino al punto che magari siamo chiamati a perdere il nostro posto di lavoro, o magari a perdere familiari, magari a perdere figli? Come possiamo noi prepararci in luce a questa realtà? Come possiamo noi essere certi, in un certo senso, che non cadremo come Cranmer ha fatto? O perlomeno, se indeboliremo, se cadremo, come facciamo ad avere la certezza? Come possiamo costruire, come possiamo edificare la nostra anima ad avere queste convinzioni personali che ci portano al punto in quale noi non moriremo nel peccato? Quando abbiamo la certezza che, seppur dovessimo cedere, comunque ritorneremo a Cristo proprio come nostro fratello Thomas. Non c'è libro più adatto per analizzare questo tema che il libro di Filippesi. Per cui se voi avete aperto le vostre Bibbie in Filippesi, il capitolo 1, Paolo scrive così, versetto 27, passaggio molto conosciuto. Filippesi 1:27 dice soltanto: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per noi di salvezza. E ciò è da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Questa è la vera parola di Dio. Giusto per darvi un contesto di quello che abbiamo appena letto, che ci aiuterà ad avere delle applicazioni personali appropriate, nel libro di Atti vediamo un po' la storia, lo sfondo di quello che sta succedendo qua. Paolo si trova a Roma, in prigione, agli arresti domiciliari, aveva modo di aver contatto con alcuni credenti, però di per sé la sua libertà era stata tolta. Si trovava incatenato ad una guardia pretoriana, ad una guardia romana, con una catena che era lunga più o meno 45 centimetri, e questo era 24 ore su 24. E studiosi deducono che Paolo sia stato lì perlomeno più o meno all'incirca 2 anni. In accordo con quello che si legge, Filippesi dovrebbe essere stata scritta attorno alla fine di questo periodo, però non abbiamo una certezza assoluta. Comunque sappiamo che lui era in prigione. Ora abbiamo il famigerato apostolo Paolo, viaggiatore, predicatore del Vangelo attorno alle nazioni, che si trova rinchiuso in una cella a Roma. Aveva tanto desiderio di andare a Roma, non si aspettava di arrivarci così. Allora Paolo scrive, di per sé ci sono varie ragioni per le quali scrive questa lettera, però una di quelle è quella che lui vuole incoraggiare i suoi fratelli. Infatti al capitolo 1, al versetto 12, Paolo dice così: desidero, fratelli, che voi sappiate che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Cioè, vi immaginate, allora, abbiamo una chiesa di credenti che hanno un po' come punto di riferimento questo apostolo, Paolo, e tutto in un tratto lui si trova in prigione. Ora, il punto è questo: questi fratelli sono soggetti allo stesso tipo di persecuzione, allo stesso tipo di minacce, per cui loro si trovano probabilmente abbastanza scoraggiati. Cosa sta succedendo? Succederà anche a noi? Magari per alcuni di loro era già successo. Magari Paolo sta scrivendo a mamme che hanno perso i loro figli, a mariti che hanno perso le loro mogli per via del Vangelo. Per cui immaginatevi un po' il contesto, cerchiamo di metterci un po' nei loro panni, ok? E Paolo quello che vuole fare è dargli la giusta prospettiva. Cioè, quello che è successo, seppur sembra un fallimento dal nostro punto di vista, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. E sappiamo che Paolo è in prigione, per cui probabilmente Paolo aveva parecchie ragioni per scoraggiarsi, per essere frustrato. Eppure, se sei abbastanza familiare con la Bibbia, conosci che la lettera dei Filippesi è famosa per il tema della gioia. È conosciuta come se fosse la lettera della gioia, perché la gioia, difatti, rallegrarsi, questo tema è un po' ovunque in questo libro. È caratteristico di tutta la lettera. Infatti Paolo vuole che loro si rallegrino, perché lui dice: infatti per me vivere è Cristo e morire è guadagno, e io mi rallegro in questo. Inizia la lettera con un'introduzione di ringraziamento. Lui è grato per i Filippesi. I Filippesi erano fratelli che stavano vivendo vite di fedeltà al Signore e lui vuole incoraggiarli. Infatti il versetto 3, versetto 4 dice: sempre in ogni mia preghiera per tutti voi io prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo. Per cui Paolo incomincia questa lettera incoraggiandoli. Poi arriviamo al versetto 12. Dal versetto 12 al versetto 26 più o meno Paolo ci dà alcuni principi su come possiamo nutrire, su come possiamo edificare le nostre coscienze a vivere vite di gioia nel ministero. E dà molti principi: focalizzarsi sul Vangelo, l'edificazione dei fratelli, e dà parecchi principi su come possiamo vivere e servire il Signore con gioia, avere vite caratterizzate dalla gioia. E dopo questo bellissimo paragrafo, dolce, dove Paolo esalta la bellezza di Cristo e vuole che noi viviamo in luce a quello che il cielo ci dà gratis in Cristo, avere vite caratterizzate dalla gioia, arriva al versetto 27. E il versetto 27 diventa un po' il perno principale di tutto il libro. Quello che abbiamo letto adesso è praticamente il cuore di questa lettera intera, dove Paolo ha un comando generale, che lo abbiamo letto insieme: comportatevi in modo degno del Vangelo. Di fatto in Filippesi capitolo 1, versetto 27 al 30, Paolo stabilisce, Paolo riconosce due aspetti fondamentali della vita cristiana, due aspetti essenziali che dobbiamo comprendere, dobbiamo fare nostri se vogliamo davvero vivere vite di fedeltà al Signore, se vogliamo avere la certezza che un giorno noi non cadremo, che rimarremo fedeli. E Paolo sottolinea due aspetti fondamentali per coloro che stanno prendendo appunti. Questi aspetti sono semplici. Numero uno, dobbiamo avere il giusto obiettivo. Il giusto obiettivo, lo vediamo questo al versetto 27. E numero due, Paolo parla di avere la giusta prospettiva della vita cristiana. E questo lo vediamo al versetto 28 al 30. Però per incominciare, il giusto obiettivo. Paolo inizia così, versetto 27. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Inizia dal greco con questo avverbio, soltanto, solo. Cioè Paolo sta dicendo, dopo che avete sentito quello che avete sentito, dopo che avete capito quanto davvero state camminando bene, davvero state facendo bene, siete stati fedeli, dopo che vi siete incoraggiati, dopo che esprimiamo la nostra lode a Cristo per la sua grazia del darci l'opportunità di essere fedeli, dopo che abbiamo parlato della gioia nel ministero, di quanto vivere è Cristo, se c'è una cosa che dovete ricordarvi, se c'è una cosa che deve essere vostra, dice una sola cosa, soltanto, cos'è? Comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Che è interessante, perché di fatto lo analizzeremo insieme, però è comprensibile, vero? Comportiamoci in modo degno del Vangelo di Cristo. Ci stiamo noi comportando in modo degno del Vangelo di Cristo? Nella nostra attitudine? Quando ci svegliamo la mattina? Quando andiamo a lavorare? Quando stiamo studiando per un compito importante? È questa la nostra passione che ci consuma? Il Vangelo di Cristo? Qui Paolo usa un termine molto particolare in greco, che poi sarà di fatto un altro tema fondamentale di tutta la lettera. Questo termine, comportarsi in modo degno, è una parola unica, che include questa piccola, è una parola composta che include il termine polis, polis dal quale noi prendiamo il termine italiano per politica o per politico. Però di fatto, se voi vi ricordate dalla scuola elementare, la polis cos'era? La polis era una città-stato greca, giusto? Paolo sta toccando le loro coscienze in luce al loro contesto culturale, perché dobbiamo capire che Filippi era una città-stato che si trova più o meno a 1200 km est di Roma ed era una colonia romana, per cui lui sta parlando delle persone che vivevano con i privilegi di avere la cittadinanza romana, che in quel periodo era abbastanza. Avevano molte comodità per essere cittadini romani, avevano molti privilegi, e questo veniva con comodità, sì, con privilegi, sì, ma anche con grandi responsabilità. E essere cittadino romano portava un senso di onore. Non tutti erano cittadini romani. Per cui Paolo sta parlando a un tipo di persone che sapevano, comprendevano questo senso, l'importanza di onorare questo senso, questo gruppo. Noi facciamo parte di Roma, la città, la capitale del mondo. Per cui Paolo inizia a usare questo contesto e poi userà questo stesso tema e lo porterà per tutta la lettera. Quello che Paolo sta dicendo qua, proprio come voi considerate un onore ed un privilegio l'essere parte della città di Roma, essere cittadini di Roma, 100.000 volte di più dovete vivere in luce al fatto che siete cittadini celesti. Infatti al capitolo 3, al versetto 20, Paolo dice, quanto a noi, la nostra cittadinanza è dove? Non a Roma, non in Filippi, ma dove? Nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Vedete, questo è un tema che lui porterà poi per tutto il resto della lettera, perché di fatto Paolo scrive questa lettera per incoraggiare i filippesi a combattere e a vivere in unità. E questa vita in unità nella Chiesa li farà vivere vite di gioia. Per cui vedete come le due si uniscono, il fatto di essere cittadini celesti, di vivere in luce a questa realtà che è molto più suprema, molto più sobria, molto più onorevole di qualsiasi cittadinanza che possiamo avere su questa terra. Però Paolo dice: comportatevi in modo degno di che cosa? Del Vangelo di Cristo. Ora, cos'è questo Vangelo? Beh, il Vangelo lo conosciamo, no? Il Vangelo è la buona notizia della salvezza di Cristo. Il Vangelo è la realtà che, seppur noi siamo perduti nei nostri peccati, senza speranza, destinati ad un'eternità di giustizia, sotto la santa giustizia di Dio, il Vangelo è la via d'uscita. Il Vangelo, in una parola, è Gesù Cristo. Il Vangelo è il Figlio di Dio, il Dio incarnato, che venne su questa terra per vivere una vita che tu ed io non potevamo vivere. Una vita di perfetta obbedienza alla legge di Dio, come sostituto. E poi morì. Pagò per il nostro peccato, in sostituzione. Resuscitò, dimostrando potere sopra il peccato e sopra la morte, ed ascese al Padre. E Cristo promette di tornare. E dice che coloro che si ravvedono e credono al Vangelo saranno salvati. Avranno comunione con Dio. Per cui quello che Paolo sta dicendo qua, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Il Vangelo di Cristo è quel messaggio che ci permette di uscire dal dominio del peccato e di vivere in schiavitù alla giustizia di Dio. Il Vangelo è quel qualcosa che ci permette di vivere vite che piacciono a Dio. Per cui, in poche parole, cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo: siete stati salvati? Siete stati perdonati? Vivete come se questo fosse vero. Viviamo in modo degno per il Vangelo di Cristo. Viviamo vite che onorano il Padre. In Colossesi capitolo 1, versetto 10, la dice così: perché camminiate in modo degno del Signore? In che modo possiamo camminare in modo degno del Signore? Paolo dice: per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio. Vedete? Perché possiamo piacergli. La stessa cosa in Prima Tessalonicesi capitolo 2, versetto 11. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a che cosa? A comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. In poche parole, quello che Paolo sta chiamando qua è una chiamata all'integrità, al vivere vite che rispecchiano la nostra testimonianza, le nostre parole. E questo è ovvio, perché poi dice al versetto 27, sempre lì nelle vostre Bibbie: affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi. Vedete, non importa dov'è Paolo, non importa chi ti sta guardando, non importa che giorno è, non importa se siete qui domenica mattina o se è martedì mattina quando ci svegliamo per andare a lavorare. Dobbiamo comportarci con quest'unica passione: vivere in modo degno del Vangelo di Cristo, indipendente dalle circostanze, indipendente dal fatto che possiamo essere in prigione o in una reggia. L'unica passione è vivere per il Vangelo di Cristo. E ora, prima di muoverci, prima di avanzare con il passaggio, stai tu camminando in modo degno del Vangelo di Cristo? È questa la ragione che ti sveglia la mattina? Vai a dormire sapendo che hai camminato in modo degno del Vangelo di Cristo? Stai essendo fedele a questa chiamata? Perché, fratelli, la fedeltà nella tribolazione, la fedeltà nella minaccia, la fedeltà di fronte alla morte, non si ha così da un giorno all'altro. Deve essere costruita giornalieramente. Le convinzioni che tu stai sviluppando oggi e domani e dopodomani sono quelle stesse convinzioni che ti permetteranno di essere fedele quando ci saranno i problemi. Quando sarai chiamato a compromettere i tuoi credi. Per cui la chiamata è presente, continua. Stai tu camminando in modo degno del Vangelo di Cristo? In altre parole, chi sei veramente? Perché noi possiamo sederci qua ogni domenica, giovedì, sabato, e questa è una chiesa incredibile. Siamo benedetti. Siete benedetti qui al Caltanissetta. Però chi sei veramente? Io ovviamente non sto parlando di chi sei la domenica mattina quando vieni qua o qualsiasi altra riunione che avete. Non chi pensa tua moglie che tu sia, o tuo marito che tu sia, o tuo papà e tua mamma. Perché alcuni di noi magari si stanno prendendo beffa delle persone che sono attorno a noi. E sapete una cosa? È possibile prenderci gioco delle persone che sono attorno a noi. È possibile avere una buona faccia di fronte a Pastor Reno o ai fratelli e alle sorelle della Chiesa e tutto andrà bene. E alcuni di noi si stanno prendendo beffa persino di noi stessi. Ci stiamo ingannando a noi stessi. Però ascoltate le parole del Salmo 139. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Paolo scrive in Galati 6, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Vedete, noi possiamo prenderci gioco di chiunque, persino di noi stessi, ma non possiamo prenderci gioco di Dio. Qui la parola di Cristo ci sta esortando ad un'attenta esaminazione del nostro cuore, un'attenta esaminazione delle nostre motivazioni. Quando è stata l'ultima volta che hai esaminato il tuo cuore? Come possiamo essere fedeli? Esaminiamo i nostri cuori. Stiamo camminando con questa passione per il Vangelo di Cristo. E tu dici, va bene Marco, io ci sto provando. Come però praticamente, come faccio io a vivere una vita degna del Vangelo di Cristo? Com'è possibile? Come si può fare? E Paolo è un grandissimo insegnante, infatti prevede questa domanda. Guardate il versetto 27, metà del versetto 27, dice affinché io venga a vedervi, ossia che io resti lontano, senta dire di voi che cosa? Che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Paolo ci dà due modi per poter vivere vite degne del Vangelo di Cristo. Due modi. Ora qua alcuni professori, alcuni teologi, alcuni pastori si dividono. Io credo che qui Paolo non stia usando sinonimi. Io non credo che essere fermi in uno stesso spirito e combattere insieme con un medesimo spirito siano la stessa cosa. È dibattibile. Io credo che la miglior spiegazione del testo greco in questo preciso istante non è che Paolo stia usando termini sinonimi per spiegare uno stesso concetto, ma che ci siano due insegnamenti differenti. Per cui direi, come possiamo vivere in maniera degna del Vangelo di Cristo? Numero uno, essendo risoluti personalmente, stando fermi in quell'unico spirito, che è lo spirito divino. Io prenderei questo termine spirito, dal greco, indicando lo spirito divino, lo Spirito Santo. Non solamente però fondando questa risoluzione personale, questa convinzione che abbiamo una necessità di dipendere dallo Spirito, numero uno, ma anche che possiamo contendere insieme, cioè contendendo insieme con un unico scopo, l'avanzamento del Vangelo. Ora cerchiamo di esaminare questi due, ok? Numero uno, essendo risoluti personalmente, cioè rimanendo fermi, la traduzione italiana non aiuta più di tanto, però in uno stesso spirito, in quell'unico spirito, lo spirito divino. La ragione per la quale credo che Paolo qui stia parlando dello spirito divino è perché non penso che Paolo qui voglia semplicemente dare un discorso motivazionale, dove tu ascolti le parole di Paolo e dici sì, ora ce la faccio, mi sveglio domani mattina e do il mio massimo, leggo la Bibbia. Ora, non è meno di questo, ok? Non è meno di questo, non è meno dello svegliarsi presto e leggere la Bibbia o di essere devoti alla Chiesa. No, non è meno di questo, ma non è solo questo. Perché la vita cristiana non è a riguardo tuo. La vita cristiana è una vita di dipendenza dallo Spirito di Cristo, dallo Spirito Santo. Prima Tessalonicesi 3:8 dice, state saldi nel Signore. Ora, la ragione per la quale penso che qui Paolo parli dello Spirito è semplice. Io ho varie ragioni, non voglio rendere questo il centro del messaggio, però giusto perché non voglio che pensiate che io mi inventi le cose. È interessante notare come nella lettera ai Filippesi Paolo, quando parla dello Spirito, quando usa questo termine in greco, Spirito, sempre parla dello Spirito Santo. Capitolo 1, versetto 19, capitolo 2, versetto 1, capitolo 3, versetto 3, capitolo 4, versetto 23. Per cui sarebbe un po' un'anomalia che qui stia parlando di uno spirito di unità, uno spirito di comunione. Un'altra posizione è che grammaticalmente parlando questa struttura è sinonima e parallela al capitolo 4, versetto 1, quando Paolo dice, perciò fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, in questa maniera state saldi nel Signore. Ora qui usa la parola kurios, Signore, lì usa la parola pneuma, però è la stessa struttura. Ora, questa stessa struttura però è usata in altre parti dove Paolo parla, nelle altre lettere, in 1 Corinzi 12, 13, in Efesini 2, 18, Paolo usa questa stessa struttura parlando dello Spirito Santo. Però forse quella un po' più convincente è il fatto che nel contesto immediato Paolo sta parlando dello spirito. Al capitolo 1, versetto 19, Paolo dice questo: so infatti ciò che tornerà a mia salvezza mediante le vostre supplicle e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. E poi subito dopo, al capitolo 2, al versetto 1, dice: se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito. E qua il dibattito è chiuso in qualche maniera, nessuno dubita che questo sia lo Spirito Santo. Ora, migliori commentari esegetici in greco diciamo che argomentano che questo sia lo Spirito Santo. Ora, però, perché sto dicendo tutta questa cosa qua? Non per confondermi. Perché è importante comprendere che la vita cristiana è una vita di dipendenza dallo Spirito Santo. E noi dobbiamo costruire questa convinzione personale, il fatto che se tutto questo è accaduto non è perché ci sono brave persone che lavorano, ma perché Dio è un Dio d'amore, perché Dio è un Dio che opera, infatti si chiama il ministero di Dio, è l'opera di Dio. Paolo qua sta dicendo: come possiamo vivere in modo degno? Dobbiamo costruire, dobbiamo edificare questa convinzione che noi dobbiamo dipendere dallo Spirito di Dio. Dobbiamo rimanere saldi in quello Spirito, dipendendo da Lui. Non è tutto a riguardo nostro. E questo ovviamente coincide un po' con tutto l'insegnamento della Bibbia. L'opera dello Spirito è centrale in tutta la Bibbia. Di fatto la nostra vita spirituale incomincia tramite l'opera dello Spirito. Giovanni capitolo 3, versetto 5. Gesù rispose: in verità vi dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel Regno di Dio. Non solamente noi nasciamo per opera dello Spirito, ma anche la nostra vita è sviluppata e deve essere centralizzata sull'opera dello Spirito. Galati capitolo 5, versetto 16 dice: io dico, camminiate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Qualche versetto dopo, il versetto 25 dice: se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quindi la vita cristiana non solo inizia per opera dello Spirito, non solo continua ed è sostenuta per opera dello Spirito, ma la vita cristiana anche termina per opera dello Spirito. In Efesini capitolo 4, non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Per cui direi che qui Paolo sta distinguendo questa prima chiamata, questo primo modo di vivere in modo degno, dal secondo. Cioè qua Paolo sta dicendo, dovete prima di tutto prendere cura delle vostre vite. Dovete assicurarvi che individualmente state ricercando dipendenza dallo Spirito. Ma non solo quello. Dice, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Vedete, la vita cristiana, come ho detto, non è a riguardo tuo o mio. È una vita di Chiesa. Cristo ha stabilito la Chiesa. Dobbiamo sì ricercare devozione personale a Dio e allo Spirito, ma dobbiamo anche farlo insieme, combattendo insieme. Di fatto qui Paolo usa un termine militare che ha questa idea di contendere insieme, di rimanere, di lottare l'uno con l'altro, di camminare spalla con spalla con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Quando uno cade, l'altro è pronto a rialzarlo. Quando uno è scoraggiato, l'altro è pronto a incoraggiarlo. Questo è quello che Paolo ci sta chiamando a fare. Per cui capiamo, fratelli, che molto presto ci accorgiamo che la Chiesa online non funziona più di tanto, vero? Guardate le parole di Paolo in Galati capitolo 6. Galati 6, versetto 1 dice questo. Fratelli, notate sempre il plurale, notate sempre il plurale. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri ed adempirete così alla legge di Cristo. Vedete, portate i pesi gli uni degli altri. In Ebrei, al capitolo 3, versetto 12, lo scrittore dice: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio ed incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno. Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Non so se avete sentito bene, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio ed incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Com'è che possiamo evitare che questo accada? Come? Esortandoci a vicenda ogni giorno. Cioè quello che l'autore di Ebrei sta dicendo qua è che alcuni in un futuro si allontaneranno dalla Chiesa di Cristo, alcuni in un futuro rinnegheranno Cristo, e una delle ragioni che ha portato a questo risultato è il fatto che non c'è stata comunione fraterna, è il fatto che non c'è stato questo esortarsi a vicenda l'uno con l'altro. Capite quanto è essenziale vivere in unità? Capite quanto è essenziale contendere insieme con un medesimo scopo? È così essenziale che alcuni commetteranno apostasia perché questo non sta avvenendo. Questo non è un gioco. La vita cristiana non è una lotta di wrestling o una lotta di box. La vita cristiana è più come una partita di calcio, no? Si lotta insieme. E fratelli, sorelle, noi ci abbiamo bisogno l'uno dell'altro più di quanto possiamo immaginarci. La ragione per la quale siamo fedeli e siamo ancora qui seduti e amiamo il Signore Gesù è perché siamo insieme. Il Signore Gesù ha un proposito per la Chiesa che noi non arriviamo neanche vicino ad immaginare, il ruolo della Chiesa nelle nostre vite. E ora abbiamo visto che Paolo identifica un unico obiettivo, giusto? Qual è questo obiettivo? Vivere vite degne del Vangelo di Cristo. Questo è l'obiettivo. Come possiamo farlo? Numero uno, dipendendo, avendo questa convinzione di dipendenza verso lo Spirito, rimanendo fermi nello Spirito, in posizione, incrollabili nello Spirito. Numero due, contendendo insieme, cioè perseguitando questo Spirito insieme, come un gruppo, come una famiglia. Ora però, prima che ci spostiamo al secondo punto, ok? Prima di arrivare alla giusta prospettiva, io voglio diventare un po' più personale qui adesso. E ti voglio invitare a guardare alla tua vita personalmente, non a pensare al tuo amico, la tua amica, tua moglie, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, no. A guardare la tua vita personalmente, ad esaminare di fronte alla parola di Dio la tua coscienza, ok? Il modo in cui tu stai camminando. Guarda te personalmente, non te in chiesa, ma te al martedì mattina quando ti svegli stanco perché devi andare a lavorare. A te quando sei in camera da solo, che non c'è nessuno che ti guarda, ok? Guarda a questa persona, al vero te, per quanto sia possibile. Come sta andando la tua vita devozionale a Cristo? E ora io non sto parlando di leggere la Bibbia la mattina. Certo, quello fa parte di devozione a Cristo, ma io sto parlando della vera devozione a Cristo. Di avere quel desiderio di piacergli. Dov'è il tuo cuore? Stai tu vivendo in luce a quest'unica passione che dovrebbe controllare i tuoi pensieri e le tue azioni e le tue decisioni? Paolo sta descrivendo la tua vita in questo versetto? Ed ora voglio fare un'altra cosa che in genere non si fa quando si predica. Voglio che tu invece esamini tuo fratello o tua sorella. Voglio che tu invece pensi un attimino ai tuoi amici, ai tuoi parenti, e pensa alla loro vita attentamente. Pensa ai loro fallimenti, quelli che riconosci. Pensa al modo in cui stanno camminando in Cristo. Giudicali nella tua mente, senza commettere peccato, però giudicali nella tua mente. Pensa attentamente alla loro vita. Stai tu combattendo insieme con loro? Stai portando i loro pesi? Sai almeno quali sono questi pesi? Hai modo di pregare in maniera specifica per tuo fratello o per tua sorella? O ti limiti a giudicarli? Quando cadono, sei lì pronto a sapere che sono caduti per poterli rialzare? Sta Paolo descrivendo la tua vita, perché fratelli, se non stiamo vivendo in questo modo, quando la minaccia arriverà, cadremo. Cadremo. Sta Paolo descrivendo la tua vita. E ora la domanda che potremmo chiederci è: come mai Paolo conclude questo capitolo? Non abbiamo studiato insieme, però dopo aver parlato della bellezza, della gioia del ministero, come Paolo si rallegra che tutti predicano Cristo, alcuni lo predicano per invidia, per rivalità, ma ce ne sono altri che lo predicano di buon animo, Paolo centralizzato sulla gioia e la comunione, e poi Paolo conclude questo capitolo con questa chiamata, con questa carica, con questo comando, così sobrio, così serio, quasi, quasi difficile da digerire. Perché? Perché Paolo fa una cosa del genere a questi fratelli, che stanno camminando fedelmente, giusto? Lui è grato per il loro, per la loro contribuzione nel Vangelo. Perché Paolo conclude questo primo capitolo, dopo aver parlato della gioia nel ministero, conclude con questa carica così sobria, così pesante? E la ragione per la quale Paolo lo fa è per il punto numero due. Perché non solo è necessario che abbiamo il giusto obiettivo, ma è necessario che abbiamo la giusta prospettiva della vita cristiana. E guardate insieme qual è la giusta prospettiva. Versetto 28. Paolo dice questo: combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, versetto 28, per nulla spaventati dagli avversari. E qua introduce un altro gruppo, gli avversari. E dice, questo per loro è prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò è da parte di Dio. Versetto 29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. È essenziale per vivere vite fedeli avere una giusta prospettiva della vita cristiana, che non è tutto rose e fiori. Paolo dice, per nulla spaventati dagli avversari, perché se noi stiamo vivendo vite di fedeltà al Signore, ci saranno avversari che avranno forma diversa, nomi e cognomi diversi, ma ci saranno avversari. Alcuni saranno più vicino a noi, altri più lontano di noi, ma saranno avversari. E Paolo dice, è così certo che ci saranno avversari, che questo è da parte di Dio. Dio manda questi avversari. Infatti il versetto 29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere, ma di soffrire. Immaginatevi, tanto quanto è certo che noi crediamo in Cristo per la grazia di Dio, ci è stato concesso il privilegio di credere in Lui, così certa è il fatto che soffriremo per Cristo. E la sofferenza fa parte del pacchetto regalo quando abbiamo ricevuto la salvezza. Non è un'opzione, non è optional, non puoi scegliere, è parte del pacchetto, fa parte della vita cristiana. Ed è interessante perché molto spesso quando queste cose succedono, adesso negli Stati Uniti la Chiesa è stata benedetta in maniera particolare, c'è sempre stato un certo senso di comfort, di comodità, di prosperità in un certo senso, per cui c'è un po' di tutto, no? Nella Chiesa cristiana negli Stati Uniti. Adesso però per un pochino ci sono alcune persone che stanno un po' alzando e stanno dicendo, no, aspetta, i cristiani non sono quello che noi pensiamo siano, e c'è un po' di... gli avversari si stanno facendo sentire, diciamola così. E molto spesso quando ascolto conversazioni con credenti c'è tanto stupore. Ma non è possibile che loro pensino questo? Non è possibile che non accettino questo tipo di cultura, questo tipo di filosofia? Non è possibile. Loro sono malvagi perché loro sono tradizionalisti. E i cristiani si sorprendono. Però è interessante quello che Paolo dice qua. Che questo è da Dio. Cioè il fatto che noi stiamo vivendo vite di comodità è una benedizione della misericordia di Dio, ma non è dovuto. La norma dovrebbe essere diversa. Giusto? La norma dovrebbe essere la sofferenza. Se siamo fedeli a predicare il Vangelo, ci sarà opposizione. Prima Corinzi 2,14, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui. Per cui se noi stiamo vivendo vite fedeli a Cristo, se noi stiamo vivendo vite di comunione con Cristo, vite alla gloria di Dio, ci scontreremo con quelle persone che pensano che questo sia cosa? Pazzia. Ci deve essere opposizione, è necessaria. Se non c'è opposizione c'è qualcosa che non va. Paolo dice, per nulla siate spaventati. Perché parla così? Paolo si sta riferendo un po' a quello che Gesù aveva detto. Vi ricordate in Matteo 10,28? Gesù dice questo, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Cosa dice Gesù? Temete piuttosto colui che può far perire l'anima ed il corpo nella Geenna. Ora, ci saranno quelle persone che verranno a uccidere il corpo, ma non temetele. Ed è la stessa cosa che Paolo sta dicendo. Questa è per loro perdizione. Non possiamo temerli, perché il fatto che loro siano contro il Vangelo, il fatto che loro siano contro la verità, è semplicemente espressione di chi sono realmente, figli del diavolo. Loro odiano la luce, amano le tenebre. Per cui quando noi viviamo in luce alla luce, quando noi viviamo obbedendo alla luce, con i principi della luce, siamo rigettati. Giacomo, il capitolo 4, dice: uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Fratelli, questa è la prospettiva che dobbiamo avere. Che noi viviamo per piacere a Dio. È stato ben detto: se Dio approva, non importa chi disapprova. Ma se Dio disapprova, non importa chi approva. Se Dio approva, non importa chi disapprova. Però se Dio disapprova, non importa chi approva. E questa deve essere una convinzione personale che tu devi iniziare a stabilire oggi. Non quando il forno è caldo. Non quando c'è la minaccia. Oggi. Caro fratello di Milano disse così una volta: il cuore dell'uomo di Dio, il cuore della donna di Dio, è un cuore che desidera essere approvato da Dio. È questo il tuo cuore? È questo il tuo desiderio? Di essere costantemente approvato da Dio? Non dalle persone più care attorno a te, ma da Dio? È questa la tua convinzione? È questa la tua passione? Stai vivendo con quest'unico obiettivo? È questa la tua prospettiva? Perché, fratelli, la sofferenza è ovunque nella Scrittura. Ovunque, questo è immancabile. Atti capitolo 5, versetto 41, gli apostoli: essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni, pensateci, loro si rallegravano che erano stati ritenuti degni di soffrire per Cristo. Era un onore per loro, perché queste promesse si stavano sviluppando nella loro vita, loro gioivano, si rallegravano, erano felici. Che onore quello di soffrire per Cristo. Questo è il nostro desiderio. Stiamo vivendo in questo modo. Giacomo capitolo 1: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Forse uno dei testi più importanti, seconda Timoteo 3:12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Avete sentito queste parole? Cioè, pensateci un attimo, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Qui non ci sono clausole condizionali, qui non è un forse, un ma, un se. Tutti quelli che vogliono vivere vite pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Paolo sapeva, teneva bene a mente questo concetto. Ed è per questo che, dopo aver incoraggiato i fratelli in Filippi, lui doveva arrivare a questa causa. Lui doveva dirgli: state facendo bene, ma continuate così. Non importa quello che succederà, non importa se saremo compagni di cella. Paolo sta dicendo: continuate a comportarvi in modo degno del Vangelo di Cristo, sapendo che vi costerà, sapendo che sarete chiamati a soffrire. Versetto 30, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere. Anche se questa obbedienza, anche se questa fedeltà al Vangelo vi porterà a soffrire, continuate, perché Cristo è degno della nostra sofferenza. Cristo è degno della nostra scomodità. E ora noi ci guardiamo in faccia, siamo qui in un bellissimo edificio, in Italia, uno dei paesi più belli del mondo, se non il paese più bello del mondo, e non sono di parte. E ci chiediamo: Marco, ma io sto vivendo una vita fedele al Signore. Io vengo in chiesa non per venire in chiesa, io amo il Signore Gesù, io voglio essere fedele, io leggo la Scrittura, io testimonio al lavoro, magari una volta ho anche rischiato di essere licenziato per via della mia passione per il Vangelo. Io sto vivendo una vita di devozione a Cristo, io sto facendo quello che tu stai dicendo. Certo, non lo faccio tutti i giorni alla perfezione, riconosco che si può fare di più e tutto, però a grandi linee io sto vivendo questo tipo di vita. Eppure io non sono mai stato perseguitato. Io sento storie di fratelli in Corea che vengono uccisi ogni giorno per il Vangelo. Io sento storie di fratelli in Canada che sono in prigione per la predicazione del Vangelo. Sto facendo qualcosa di sbagliato? Perché questa è una domanda legittima. Cioè, devo andare a cercare la persecuzione? Forse non sono devoto come dovrei essere? Forse c'è qualcosa che sbaglia nella mia vita? Cioè, c'è qualcosa che non va, perché in accordo con 2 Timoteo 3:12, ho un accordo con Paolo qua in Filippesi. Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo saranno perseguitati. Io voglio vivere pienamente in Cristo, eppure non sono perseguitato. C'è qualcosa di sbagliato in me. E fratelli, la risposta è no. Grazie a Dio che non siamo perseguitati. Grazie a Dio che possiamo radunarci qua insieme e nessuno viene a spararci addosso perché ci stiamo radunando. Lodi al Signore. Il fatto che noi non stiamo vivendo questo tipo di vite di sconforto e di persecuzione di male, e di minacce deve essere una causa che ci porta a lodare il nome del Signore, perché Lui ci sta dando il privilegio di essere qua insieme. E allora, mentre abbiamo questa opportunità, dobbiamo dare il massimo per approfittare del tempo che abbiamo in pace, in serenità, in comunità. Lodi al Signore. Però allora cosa ce ne facciamo di testi di questo tipo? Che posizione ha 2 Timoteo 3 nella mia vita? Che posizione ha, versetto 29, vi è stato concesso la grazia di Dio rispetto a Cristo non soltanto di credere ma di soffrire? Che cosa me ne faccio io di questo versetto? Fratelli, questo testo, sorelle, questo testo deve darti la prospettiva giusta per prepararti, che quando un giorno ci saranno complicazioni, tu rimarrai fedele. Tu non ti girerai in amarezza contro Dio, tu non ti arrabbierai con il Signore perché tuo figlio ti ha girato le spalle, o perché tua figlia se n'è andata di casa, o perché hai perso il posto di lavoro, o perché magari stai andando in carcere per la parola di Dio. Questo testo deve prepararti dandoti la giusta prospettiva ed il giusto obiettivo per quando questi tempi arriveranno. Questa è la posizione di questo passaggio nella nostra vita oggi. Ringraziamo Dio per la sua fedeltà, però iniziamo da oggi a costruire, ad edificare queste convinzioni profonde nel nostro cuore, affinché quando quel giorno arriverà saremo pronti. E ora, se tu stai ascoltando tutto questo e tu dici: Marco, a me non interessa essere fedele al Signore, allora il tuo problema è un altro. Perché tutto quello che hai ascoltato oggi non ha nulla a che vedere con te se non conosci il Signore Gesù Cristo. Perché se tu non conosci il Signore Gesù Cristo, il tuo più grosso problema è che tu non conosci il Signore Gesù Cristo. Non potrai mai essere fedele, non importa quante riunioni parteciperai, non importa quanti libri leggerai, non importa quante volte leggerai la Bibbia, e io ti incoraggio di farlo, ma devi ravvederti. Devi ravvederti dal tuo peccato, devi ravvederti dalla tua giustizia personale, devi abbracciare il Signore Gesù Cristo. E quando lo farai, sarai salvato. Giovanni capitolo 6, per concludere, versetto 40 dice questo: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Se tu non hai abbracciato Cristo, se tu non ti sei ancora ravveduto dal tuo peccato, se tu non hai ancora posto la tua fede nel Signore Gesù, il mio invito oggi è: contempla il Figlio. Guarda al Signore Gesù, perché Egli è buono e ti permetterà accesso al Padre. Ravvediti dei tuoi peccati e vieni a Cristo. Perché tutto quello che hai ascoltato questa mattina non ha nulla a che vedere con te. E se questa è la tua condizione, io sono certo che chiunque qui sarebbe pronto e felice e gioioso di presentarti il Signore Gesù. Egli è buono e desidera che tu lo venga a conoscere. Per coloro che invece lo conoscano, io spero e prego che questo testo in Filippesi sia un pochino più prezioso per noi, che possiamo seguire quello che Paolo ci ha incoraggiato qui a fare, a comportarci in modo degno del Vangelo di Cristo, a perseguire questa dipendenza personale del Signore Gesù, di chiedere al Signore di farci sperimentare questa dolcezza che solo Lui può dare, e che possiamo farlo insieme, contendendo l'uno con l'altro, sapendo che ci può essere un costo, che ci sarà un costo, così che quando la situazione del nostro fratello Thomas, come ho detto nel principio, accadrà, saremo pronti. E magari cadremo anche noi, magari rinnegheremo Cristo per quell'istante, ma non moriremo nel rinnego. Ci torneremo e ci ravvederemo e moriremo fedelmente. Che il Signore ci protegga e che ci benedica. Preghiamo insieme. Padre, che tu possa benedire la tua parola nei nostri cuori. Preghiamo che Cristo sia onorato questa mattina, che il tuo nome sia innalzato nei nostri cuori e che questo ci possa preparare un pochino di più ad adorarti come tu meriti di essere adorato, ad amarti nel modo in cui tu meriti di essere amato, a vivere le nostre vite in luce alla ragione per la quale sono state create, la tua gloria. Ti amiamo, Padre, nel nome di Cristo veniamo a te in preghiera. Amen.